Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie e questa è la seconda serie. Buon ascolto! C'è un'espressione in inglese che suona più o meno così, from rags to riches, dagli stracci alla ricchezza. È una delle più chiare immagini del primo sogno americano, la terra delle opportunità, dove tutto è ancora da fare, da inventare, per portarsi a casa il successo, i soldi, la fama. A volte questa parabola può iniziare nei modi più strani e originali, tramite invenzioni assolutamente imprevedibili, e terminare in modo discendente, in modo altrettanto rapido, perché quella stessa incertezza che lascia spazio all'immaginazione e alla fantasia può nascondere già il seme del fallimento, della follia, dell'autodistruzione. La storia, con queste parabole, si comporta in modo strano, le dimentica, le seppellisce, perché la storia non è fatta per ricordare i successi momentanei, anche se notevoli, non fotografa quello che il mondo pensa nella sua contemporaneità, ma quello che rimane di questi momenti, filtrato dal suo personale setaccio che scarta a prescindere tutto ciò che non lascia le tracce giuste. Per quanto sensazionale sia un fatto, un evento, un racconto, se il filo di questo racconto si interrompe, la storia lo mette da parte, tra i tanti fili interrotti che la storia non è in grado di riallacciare a quelli successivi. La storia è fatta di eredità. E la competizione per questa eredità è serrata. Non c'è spazio per le meteore che non lasciano tracce profonde negli oggetti che fanno la storia. Libri, opere, palazzi, monumenti. E a volte è proprio nel cercare di lasciare queste tracce che gli uomini scavano la propria strada verso l'oblio. Questa è una di quelle storie dimenticate, come una grande onda del fiume destinata a fare una grande impressione per poi infrangersi a terra senza lasciare traccia. Questa è la storia di John Banvard. Mr. Banvard ha fatto di più per innalzare il gusto per le belle arti tra coloro che poco si occupano di questi argomenti di qualsiasi singolo artista dalla scoperta della pittura e grandi onori gli sono dovuti. Così scriveva il Times di Londra nel 1850. In quel momento John Banvard era il pittore vivente più famoso al mondo e probabilmente il primo artista della storia a diventare ricco, ricchissimo, milionario. Acclamato da milioni di persone, comuni e famose, scrittori, poeti, nobili e regine, la sua arte, la sua ricchezza, la sua grandezza sembravano in quel momento inattaccabili. John Banvard sembrava destinato, senza ombra di dubbio, alla fama eterna che è garantita a chi raggiunge questo livello di notorietà. 35 anni dopo fu sepolto in una misera tomba di una solitaria città di frontiera, in South Dakota. Le sue opere più famose erano state distrutte e a cercare sui libri d'arte non si troverà una sola menzione del suo nome. John Banvard, il più grande artista del suo tempo, è stato completamente cancellato dalla storia. Siamo nel 1830 e un ragazzino di 15 anni si è comprato un piccolo sistema di stampa con i suoi risparmi e con quello ha stampato un biglietto di invito che sta girando ai suoi compagni di classe. L'invito è ad assistere allo spettacolo di Banvard a casa sua al 68 di Central Street tra White e Walker. Oggi quell'isolato è ancora chiaramente riconoscibile, pieno di insegne in cinese e ospita The Tombs, come è chiamata comunemente la prigione municipale di South Manhattan. Il lunedì, giovedì e domenica, a partire dalle 3 del pomeriggio, per soli 6 centesimi, si potranno vedere tutte le meraviglie che John ha pazientemente costruito e accumulato nel suo laboratorio. un microscopio solare, una camera oscura, uno spettacolo di burattini, un diorama marino, una lanterna magica. Anche se non lo sanno, i ragazzini che pagheranno quei 6 centesimi saranno i primi di più di 2 milioni di spettatori che John Bamford attirerà nella sua strepitosa carriera. Il padre di John, Daniel, è un imprenditore edile di successo. I soldi non mancano e nemmeno gli incoraggiamenti ad esprimere un talento, che va detto, non manca al giovane Bamford e si realizza in un modo straordinario nel disegno, nella scrittura e nelle scienze. Ma le cose sono destinate a cambiare molto velocemente per la famiglia Bamford. Anche per loro il sogno americano diventa una montagna russa in cui a una rapida ascesa segue una drammatica, rapidissima caduta. Daniel Bamford ha un ictus e durante la malattia il suo socio ne approfitta per portargli via tutto. Alla morte del padre la famiglia deve affrontare una completa bancarotta. A 16 anni, mentre tutti i beni della famiglia vengono messi all'asta, John lascia Manhattan per cercare fortuna altrove. Dopo essere arrivato nel Kentucky, trova lavoro come commesso in una farmacia a Louisville. Ma il suo talento artistico lo porta ad essere distratto, inizia a fare ritratti e caricature dei clienti, ma il proprietario della farmacia non è interessato a mantenere un artista e lo licenzia. John, per racimolare qualche spicciolo, si ritrova lungo i moli del porto a disegnare insegne e fare ritratti ai passanti. È qui che incontra William Chapman, il proprietario della prima showboat del paese. Ma cos'erano le showboat? Forse qualcuno si ricorda il film degli anni 50, intitolato appunto Showboat, con una bellissima Ava Gardner nei panni di Julia Laverne, in cui si racconta la storia della Cotton Blossom, una delle navi dotate di un teatro interno e di una troupe stabile di attori che andavano su e giù per il Mississippi intrattenendo il pubblico con spettacoli di vario genere. Ecco, Chapman fu il primo ad avere l'idea di allestire un battello fluviale a teatro e luogo di spettacolo. E siccome serviva qualcuno per dipingere i fondali, assunse il giovane Bamford. Ma la barca di Chapman faceva letteralmente acqua da tutte le parti. Piccolo, inadatto allo scopo e appesantito dal pubblico che si ammassava tutto da una parte quando c'erano gli spettacoli, il battello imbarcava costantemente acqua. E il primo compito di Bamford non fu tanto quello artistico, quanto quello di pompare acqua fuori bordo per non farlo affondare. E così come era avventuroso navigare sul battello di Chapman, così era difficile farsi pagare. Ma se non altro, John imparò a dipingere rapidamente su grandi superfici delle immagini scenografiche, un talento che in seguito si rivelerà per lui determinante. Visto che con quella paga si faceva la fame, Bamford decise che preferiva fare la fame per conto suo e sbarcò a New Harmony, in Ohio, dove cercò di mettere insieme una compagnia teatrale. John faceva un po' di tutto in questa compagnia, dipingeva i fondali, faceva l'attore, il regista, a volte appariva sul palco nei panni di un mago e prestigiatore. Il Mississippi era ancora un fiume incontaminato e pericoloso, ma la troupe riuscì a sbarcare il lunario con un discreto successo per un paio di stagioni, portando in scena Shakespeare e altre opere famose. Molte cittadine non potevano permettersi di avere un teatro proprio e questi spettacoli itineranti lungo il fiume attiravano sempre al porto diversi spettatori, molti dei quali potevano pagare solo in natura, con un sacco di patate o qualche gallina. Alla fine però i soldi e il cibo finirono. Estremato dai continui attacchi di malaria, John si ritrovò a Paducah, in Kentucky, senza un soldo, costretto a vivere di elemosina. Ma ancora una volta ci fu un incontro decisivo. Un impresario locale si impietosì e lo assunse come pittore di fondali, permettendogli di lasciare la compagnia itinerante giusto prima che finisse in grossi guai. Un poliziotto cadde in una botola durante uno spettacolo e morì sul colpo. Gli attori, terrorizzati dalle conseguenze, si diedero alla fuga e non si seppe più nulla di loro. Bamford, in tutto questo, non aveva ancora 20 anni. A Paducah, John inizia a lavorare sui fondali mobili. Si ricorda che una volta, a Manhattan, ha visto una rappresentazione, A Trip to Niagara Falls, fatta su dei rulli che scorrevano, mostrando un dipinto in movimento, simulando il passaggio da un porto fluviale ad un altro e dando l'illusione allo spettatore di stare effettivamente viaggiando mentre era comodamente seduto al suo posto. L'idea in sé non è particolarmente nuova. Già alla fine del Settecento si erano visti spettacoli di panorami mobili e nel 1800 l'Istituto di Francia li aveva dichiarati ufficialmente come una forma d'arte. Louis Daguerre, uno dei padri della fotografia, era stato anche pioniere dei cosiddetti diorami, panorami cangianti realizzati con pannelli mobili che davano l'illusione del movimento. Ora che i suoi problemi economici e di salute sono alle spalle, John può dedicarsi a dipingere grandi panorami scorrevoli di Gerusalemme e di Venezia, ma presto il richiamo del grande fiume e dell'avventura torna a farsi sentire. Banvard naviga sul Mississippi, sull'Ohio e sul Missouri, lavorando come commerciante e pittore itinerante, ma nella sua testa inizia a formarsi l'idea di un grande progetto. Dopo aver visto un diorama chiamato Le Regioni Infernali, decide che sarebbe il tema perfetto per un grande panorama scorrevole e, arrivato a Louisville, lo realizza. È lungo 100 metri, si chiama anch'esso Le Regioni Infernali e Banvard riesce a venderlo insieme ai panorami di Gerusalemme e Venezia. È l'inizio di un grande successo. Non è facile capire oggi cosa questi spettacoli potessero rappresentare per il pubblico di allora. Era la nascita del cinema, il primo vero matrimonio tra la realtà della visione e la realtà del movimento fisico. Il pubblico ne era affascinato e anche Banvard aveva l'ebbrezza di un artista che lavora all'alba di un mezzo di comunicazione completamente nuovo. Incoraggiato dai suoi primi successi, il pittore ormai 27enne inizia i preparativi per un dipinto così enorme e così assurdamente ambizioso da sminuire qualsiasi tentativo precedente o successivo, un ritratto del fiume Mississippi. Quando si parla di territori della frontiera americana, oggi vengono in mente i film e le storie del Far West, della California, del Nevada, delle grandi praterie, dei carri dei pionieri. Ma al tempo di John Banvard la frontiera era ancora segnata dal corso del fiume Mississippi. Risalire il suo corso e quello dei suoi affluenti voleva dire affrontare territori completamente selvaggi, rarissimi villaggi e foreste piene di orsi e pericoli mortali di ogni genere. Banvard quei territori li conosceva bene per averci viaggiato a lungo e conosceva bene il suo fascino ma anche le sue insidie. Quello che voleva trasmettere al pubblico era un mix delle due cose: fargli rivivere sia le emozioni di avventura negli immensi territori inesplorati che si affacciavano al di là del fiume, sia la dolcezza e la meraviglia dei panorami sempre diversi, pieni di romanticismo e di quiete. Rispetto agli altri artisti e paesaggisti che tendevano a cogliere solo il secondo aspetto, Banvard voleva mettere nel suo spettacolo anche le sensazioni di paura dell'ignoto e spirito di avventura che aveva provato lui stesso in quei suoi viaggi ai limiti estremi della civiltà. Lo sforzo per completare il suo grande progetto è enorme. Per 2 anni, con una piccola imbarcazione, inizia a scivolare giù per il Mississippi, facendo migliaia di schizzi di vedute, panorami, scorci, dormendo dove capita e fermandosi ogni tanto nei porti più forniti per comprare sigari, carne secca, stoviglie e altri beni da rivendere poi nei villaggi più sperduti. Le sue mani si induriscono sui remi, la sua pelle diventa scura come il cuoio per la continua esposizione al sole e alle intemperie. Per settimane non incontra nessun essere umano, confidando solo sul suo fucile per procurarsi il cibo. Arriva a New Orleans a fine estate, nel bel mezzo di un'epidemia di febbre gialla. Il sole gli ha bruciato la pelle, infiammato gli occhi, ma riesce ugualmente a fare uno splendido ritratto fluviale della città. Come scriverà nella sua autobiografia, anch'essa mai pubblicata e dimenticata da tutti, il fiume scorre in media dalle 4 alle 6 miglia all'ora. Così ho fatto buoni progressi lungo la corrente e ho cominciato a riempire il mio portafoglio di schizzi delle rive del fiume. All'inizio mi sono sentito solo ad andare alla deriva tutto il giorno nella mia piccola barca, ma alla fine mi ci sono abituato. Quando arriva a Louisville nel 1844 ha tutto quello che serve per dare finalmente corpo al suo grande progetto. Il mondo potrà vedere così il fiume come l'ha visto lui, 3.000 miglia di Mississippi, dalle sue origini nella confluenza tra Missouri e Ohio fino a New Orleans, nel più grande dipinto che la storia dell'umanità abbia mai visto. Come aveva detto il grande scrittore Ralph Waldo Emerson, l'America è un poema per i nostri occhi. E così, nel suo capannone di Louisville, mentre dipinge sulle immense tele che si è fatto produrre su misura, Banvard non racconta solo la sua avventura, ma la stessa grande visione epica e ideale dell'America che si ritrova nei racconti di Cooper o nelle poesie di Walter Whitman. Il suo primo passo è quello di ideare un sistema di cavi passanti per evitare che l'enorme tela panoramica si afflosci. È un sistema così ingegnoso da essere brevettato e descritto in un articolo scientifico americano alcuni anni dopo. E poi, mese dopo mese, Banvard lavora febbrilmente alla sua creazione, dipingendo a grandi linee. Esperto nella pittura di sfondo, la sua arte sta nel trasmettere l'impressione di vasti paesaggi. Considerato da vicino, questo lavoro ha sicuramente diversi difetti in termini di dettaglio e di prospettiva. Ma è il movimento che trasforma in magia le immagini delle baracche, dei banchi fangosi, dei campi di cotone in fiore, delle città di frontiera, dei barconi dei ciarlatani che vendono olio di serpente lungo le rive del più grande fiume d'America. Quando finalmente è tutto pronto, John fa pubblicare un'inserzione sul giornale locale che recita: «Il grande panorama mobile del Mississippi di Banvard aprirà all'Apollo Rooms lunedì sera 29 giugno 1846 e continuerà ogni sera fino a sabato 4 luglio. Quella sera la pioggia cade abbondante su Louisville, le luci del giorno si spengono presto e non si presenta nessuno». Ma ci vuole altro per abbattere lo spirito di John Banvard, che il giorno dopo inizia a distribuire biglietti gratuiti a tutte le persone del posto che conosce meglio, il porto, raccontando che lui quel fiume l'ha girato per davvero, che non è solo una finzione e che sarà uno spettacolo grandioso. L'indomani mattina, allo spettacolo che ha improvvisato per accogliere questo nuovo pubblico, è pieno di marinai e personale dei battelli, pronti ad assistere ad uno spettacolo incredibile. Mentre il telo, alto 3,5 metri, scorre per i suoi 369 metri, i racconti avventurosi di Banvard incantano il pubblico. Presto la voce del personale delle navi arriva ai passeggeri e lo spettacolo serale è un successo. Banvard incassa $10, una bella cifra per una serata di lavoro del 1846. Visto il successo, Banvard torna alacremente al lavoro ed estende la sua opera a 800 metri di lunghezza, il più grande dipinto mai visto nella storia dell'umanità. John bara anche un po' sulla sua reale lunghezza, chiamandolo il dipinto di 3 miglia, ma chi può dire quanto è lungo davvero? L'intero spettacolo dura circa 2 ore, in cui il rotolo viene svolto dalle sorgenti alla foce del fiume, più o meno velocemente a seconda della risposta del pubblico. Allo spettacolo successivo, per guadagnare tempo, lo si svolge nel senso opposto, viaggiando dalla foce alle sorgenti. Il 31 ottobre John tiene il suo ultimo spettacolo a Louisville e porta la sua meraviglia al centro della vita culturale americana, a Boston. Il successo è clamoroso. In 6 mesi più di 250.000 spettatori visitano la Armory Hall per assistere al suo spettacolo, fruttando a Banvard un guadagno netto di oltre $100.000, una cifra enorme. In un anno, da sconosciuto pittore di provincia, John Banvard diventa un uomo ricco e famoso, probabilmente l'artista più ricco della storia. Le sue performance sono acclamate e ricevono onorificenze anche dal governo locale. Tutti gli intellettuali dell'epoca accorrono e rimangono affascinati. Banvard non inventa solo uno spettacolo, ma tutta un'epica del Mississippi che influenzerà gli artisti statunitensi per secoli. La passione tutta americana per le cose grandi impazzisce di gioia di fronte a quell'opera immensa. Tutti gli artisti vogliono imitare il suo sforzo epico e rappresentare quel grande paese, il loro paese, con opere altrettanto immense. Nel 1857 è a New York. Folle di pubblico ancora più grandi accorrono e con loro un fiume di denaro scorre potente come quello d'acqua dei suoi dipinti. A quel punto è il momento di portare lo spettacolo sul vecchio continente, prima a Liverpool, poi a Manchester e infine a Londra, dove la gigantesca Egyptian Hall è completamente prenotata per lui. Il successo è, se possibile, ancora più grande. La stampa è estasiata e lo incensa in tutti i modi possibili. Il successo è totale. Tanto che l'11 aprile 1849 è il castello di Windsor a chiamarlo. Sua maestà, la regina Victoria, vuole un'esibizione speciale per sé e per la famiglia reale. È il culmine della gloria e Banvard fa lo spettacolo della sua vita, perfetto, meraviglioso, incredibile. Poi va a Parigi, visita la Palestina, l'Egitto, dove ovviamente fa una lunga crociera sul Nilo. Il suo successo sembra non avere limiti. E qui ci avviciniamo al punto in cui più o meno tutti ci domandiamo come mai nessuno di noi aveva mai sentito nominare prima John Banvard. Tornato negli Stati Uniti nella primavera del 1852, si porta dietro due grandi immagini che vuole a tutti i costi portare con sé per sempre. Lo spettacolo per la regina d'Inghilterra e il Royal Museum. Acquista un terreno di 60 acri a Long Island e inizia la costruzione di un palazzo che altro non è che la replica del castello di Windsor. Lo chiama Glenada in onore di sua figlia, Ada, e il suo piano è di trasformare questa immensa tenuta in un museo contenente tutte le meraviglie che riesce ad acquistare in America e nel mondo. Ma le persone che stanno assistendo alle immense spese necessarie per la sua costruzione hanno già trovato un altro nome per quest'opera, molto più significativo, la follia di Banvard. Qui entra in gioco un altro personaggio a fargli concorrenza, proprio sullo stesso terreno di gioco. Phineas Taylor Barnum, quello del circo, uno degli uomini più scaltri e abili nell'autopromozione che il mondo abbia mai visto, ha appena comprato il Museo Americano di Manhattan. Nel 1866 Barnum ha già venduto per i suoi spettacoli più biglietti dell'intera popolazione americana, 35 milioni. La competizione contro di lui è nello stesso tempo, per Banvard, una missione suicida e irresistibile. Per finanziare il Banvard Museum, che avrebbe dovuto sbaragliare la concorrenza di Barnum, John fa un errore tragico, dovuto probabilmente all'inesperienza. Raccoglie investimenti tramite l'emissione di azioni per un totale di $300,000 e paga le maestranze con le stesse azioni, mentre altre azioni vengono vendute alle famiglie più abbienti di Manhattan. Ma quelle azioni non sono mai state registrate nello stato di New York e quindi, sostanzialmente, sono carta straccia. Il 16 giugno del 1867 il Banvard Museum apre i battenti. Nei fatti è il miglior museo di Manhattan, niente di comparabile con quello di Barnum. Ma la capacità di quest'ultimo di farsi pubblicità, spietatamente, con ogni mezzo, non è da sottovalutare. Tra i due si scatena una competizione inarrestabile, finché di colpo tutto crolla per John Banvard. Le azioni emesse, di nessun valore, vengono reclamate e così i debiti per la costruzione dell'immensa tenuta e del museo. Dopo sole 10 settimane dall'apertura, il Banvard Museum chiude i battenti. Banvard stesso passerà i successivi 10 anni, umiliato e circondato dai creditori, finché non gli resterà più nulla, in una caduta così vertiginosa che riesce difficile immaginarla. Da proprietari di un castello, i coniugi Banvard si ritrovano a Watertown, in South Dakota, a casa del figlio, nella stanza degli ospiti, senza un centesimo in tasca. Tutto sparito, volatilizzato. Il castello venduto, le opere messe all'asta, i dipinti fatti a pezzi e venduti come fondali per i teatri. Nessuna traccia verrà risparmiata. I giornalisti, gli intellettuali, i nobili che lo avevano osannato si girano semplicemente dall'altra parte, dimenticando tutto il più in fretta possibile. Anche sulla sua tomba, quando morì in miseria nel 1891, non c'è nemmeno un accenno alla sua arte, che lo rese l'uomo più famoso del suo tempo. solo il suo nome, la data di nascita e quella di morte. Di tutto quello che era stato prodotto, che aveva incantato centinaia di migliaia di persone, per cui anche la corona inglese aveva sussultato, non rimase nulla. Se però passate dalla sperduta cittadina di Watertown, potete pensare che alcuni dei grandi dipinti di John Bunvard, i più grandi e acclamati del suo tempo, guardati con assoluta meraviglia da milioni di persone, come mai nella storia era accaduto, sono ancora qui, fatti a pezzi, nei tetti delle case, usati come isolante per i freddi inverni del South Dakota. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!